Buongiorno a tutti. La chiacchierata che faremo oggi è probabilmente una chiacchierata un po' tecnica, ma credo molto importante, perché noi siamo abituati a leggere il Vangelo come fondamento della nostra vita, ma spesso non sappiamo bene come si è formato questo Vangelo, perché i Vangeli che noi leggiamo li possiamo definire parola di Dio, quali sono i criteri per interpretare questi Vangeli. Il discorso di oggi verterà proprio su questo: il Nuovo Testamento, la sua formazione, i criteri di canonicità dei testi che noi preghiamo e facciamo fondamento della nostra vita, e quindi i criteri interpretativi. Perché questa chiacchierata sarà molto importante, anche se sembrerà un po' tecnica? Perché il cristiano è colui che si impegna a vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, e allora gli è necessario conoscere davvero quale sia il genuino pensiero di Gesù. E poiché Gesù non ha scritto nulla che ci sia arrivato a noi, ecco che i primi cristiani si rivolgevano agli apostoli, che erano i testimoni diretti di quanto Gesù aveva detto e quanto Gesù aveva fatto. Valga per tutti la testimonianza di Giovanni, che nel prologo della sua prima lettera scrive: quello che era fin da principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato del verbo della vita, noi ve l'annunciamo. Ecco che all'inizio della Chiesa gli apostoli erano la norma vivente della fede cristiana, poiché raccontavano direttamente gli insegnamenti di Gesù, i fatti della sua vita. Ma a un certo momento comincia il problema, che gli apostoli, i testimoni diretti dell'insegnamento di Gesù, cominciano a morire. E allora si sente l'esigenza di mettere per iscritto il loro insegnamento e anche di vedere se questi scritti che cominciano a circolare nella prima comunità cristiana sono conformi a quello che gli apostoli avevano detto e quindi all'insegnamento di Gesù. Inoltre, con il diffondersi del cristianesimo, a un certo momento non diventa così facile incontrare direttamente degli apostoli, perché gli apostoli sono 12, anche dopo che Mattia ha preso il posto di Giuda, ma le comunità cristiane estese nell'orbe allora conosciuto sono ormai molto di più. E allora ecco che cominciano ad apparire questi scritti. Il mio amico San Luca, quando inizia il suo Vangelo, scrive: poiché molti hanno messo mano a ordinare la narrazione dei fatti compiuti in mezzo a noi, come tramandarono a noi quelli che dall'inizio videro con i propri occhi e sono diventati servi della parola, parve anche a me, avendo seguito ogni cosa da principio diligentemente, di seguito scriverti, o caro Teofilo, affinché tu conosca la salvezza della parola con la quale sei stato istruito. Vedete, Luca è già un discepolo, se volete, di seconda linea. Luca era il medico, lo sapete, di Paolo, e non ha visto probabilmente direttamente il Signore, e a sua volta raccoglie con diligenza quello che ha sentito da Paolo e dagli altri apostoli e lo mette per iscritto. Ma ci dice anche che molti si hanno messo mano a ordinare la narrazione dei fatti, cioè ci sono altre figure nella prima chiesa che cominciano a mettere per iscritto l'insegnamento del Signore. Secondo brano importante, seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 15 e 16, in cui si dice: la magnanimità del Signore nostro Gesù Cristo ritenete la salvezza, come anche l'amato nostro fratello Paolo, secondo la sapienza data a lui, scrisse a voi, come anche in tutte le lettere, parlando in esse di queste cose, nelle quali vi sono alcune cose difficili ad intendersi, che gli ignoranti e i deboli stravolgono, come anche le altre scritture per la perdizione. Questo è un un altro brano molto importante. Se il brano di Luca ci dice che sono in molti ad aver messo mano al mettere per iscritto il Spirito del Signore, questo secondo scritto, che è uno scritto di Pietro, che alcuni datano molto presto, 66-67 Cristo, altri probabilmente datano ai discepoli di Pietro e quindi all'inizio del secondo secolo, vogliono dare adito al fatto che esiste una raccolta di lettere, che sono le lettere di San Paolo, che ha lo stesso valore delle altre scritture. E come le altre scritture hanno la tentazione di essere stravolte, di essere lette malamente, così
per me si sente.
Allora,
forse non ne abbiamo bisogno.
Come sì, ne abbiamo bisogno. Come allora, come le altre lettere? Le altre scritture? Beh, semmai lo togliamo,
Ma devo solo capire dove è tutto il nome.
Scusate l'interruzione. Va benissimo, perfetto. Magari lo passiamo un pelo. Vado? Ok. Allora dicevo, esistono quindi degli scritti che vengono messi giù con molta attenzione e con molto ordine da alcune persone che vogliono raccogliere l'insegnamento del Signore. Esiste un corpus di lettere paoline che, ci dice l'Apostolo Pietro, o i suoi discepoli che ne raccontano e che ne raccolgono l'eredità, ha lo stesso valore delle altre scritture, quindi deve essere fatto, deve essere considerato come sacra scrittura. E poi c'è la lettera ai Colossesi, in cui Paolo dice: quando sia stata letta da voi la lettera, fate in modo che anche nella chiesa dei Laodicesi sia letta, e quella dei Laodicesi anche voi leggiate. Allora, la lettera scritta da Paolo prigioniero a Roma nel 61-63 fa pensare che le comunità si scambiassero le lettere. Cioè Paolo scrive ai Colossesi, ma dice ai Colossesi: dopo che avete letto la mia lettera, passatela ai Laodicesi, e quella dei Laodicesi leggetela voi. Ci fa già capire che alcune lettere di Paolo sono andate perdute, perché noi la lettera ai Laodicesi non l'abbiamo più. Ma Paolo invece ci dice: vedete, quella lettera che io ho scritto ai cristiani laodicesi, leggetevela, non ce l'abbiamo più. Allora, ci troviamo in una situazione in cui stanno morendo quasi tutti gli apostoli, oppure le comunità non sono raggiunte da tutti gli apostoli. Allora, alcuni si mettono a scrivere le cose che ha detto Gesù, ma nello stesso tempo esistono anche un altro gruppo di scritti che la Chiesa equipara alle sacre scritture, e che sono alcune lettere degli apostoli, in primis quelle di Paolo, che vengono fatte circolare all'interno delle comunità. Quindi questi scritti vengono scambiati da una comunità all'altra, che se li legge, che se li accoglie, che se li medita. Nascono quindi i Vangeli. I Vangeli non sono opere scritte a tavolino come una biografia di un personaggio. I Vangeli non sono la cronaca di quello che ha fatto Gesù, scritta da persone che erano lì ad ascoltarlo e che man mano che lui faceva o diceva qualche cosa la mettono per iscritto. I Vangeli nascono dalla predicazione che per 20-30 anni si è tramandata solo oralmente. Finché ci sono stati gli apostoli non c'è stato bisogno dei Vangeli, perché c'era la predicazione degli apostoli. Solo quando gli apostoli o sono insufficienti al propagarsi della Chiesa o cominciano a morire, cominciamo a mettere per iscritto la predicazione di quest'uomo, di questo Gesù crocifisso e resuscitato da Dio il terzo giorno. Questo annuncio importante viene messo per iscritto dai primi cristiani, i quali frequentavano il Tempio a Gerusalemme, frequentavano la sinagoga nelle altre città e villaggi e ascoltavano la parola di Dio chiamata Antico Testamento, ma sentono bisogno di mettere per iscritto la parola di quel Messia che loro avevano colto come figlio di Dio nell'evento centrale della sua resurrezione. E allora nascono una serie di scritti che sono anteriori ai Vangeli, da cui i Vangeli traggono la loro linfa, traggono le loro radici. Prima di tutto, noi sappiamo che gli scritti più antichi del Nuovo Testamento non sono i Vangeli, ma sono le lettere di San Paolo. San Paolo che si converte, voi sapete, San Paolo di Tarso si converte sulla via di Damasco attorno al 35-36 d.C., inizia la sua predicazione alle persone di lingua greca residenti in Gerusalemme e inizia quella che viene chiamata la missione ai pagani, la missione ai gentili, che non vuol dire persone particolarmente educate, ma provenienti dalle gentes, no? Cioè dalle genti, dai popoli, i quali gentili non conoscono la tradizione religiosa ebraica, hanno un'esperienza in genere religiosa di tipo politeistico, non sanno niente della storia monoteistica della religione ebrea, quindi non sanno niente dei patriarchi, dell'esodo, della promessa, dell'alleanza, del Messia. E allora ecco, cominciano ad esserci nella chiesa primitiva due annunci, due kerygma potremmo dire, uno rivolto agli ebrei, rivolto prevalentemente da Pietro e dalla comunità giudeo-cristiana, che presenta Gesù Cristo come il Messia, cioè l'atteso dal popolo di Israele che era stato predetto dai profeti. L'altro rivolto ai pagani, prevalentemente da Paolo, che svela il piano di salvezza del Dio della creazione che si realizza in Gesù Cristo, figlio di Dio, che è il salvatore di tutto il mondo e non soltanto degli ebrei. Questi due annunci sono orali, sono orali. E il primo annuncio che viene messo per iscritto è proprio questo, rivolto a tutto il mondo, rivolto a tutte le genti, le cosiddette lettere di Paolo, il quale comincia a scrivere delle lettere alle comunità da lui fondate e dalle quali si trova lontano, negli anni tra il 50 e il 67. Queste lettere passano di comunità in comunità e, sappiamo, vengono lette, diremo noi, durante la messa, durante la frazione del pane, durante le riunioni eucaristiche. Ecco quindi un primo gruppo di scritti, sicuramente il primo gruppo di scritti che sta alla base del Nuovo Testamento sono le lettere paoline. Ma cominciano a circolare a scopo catechistico nelle comunità cristiane delle raccolte o dei miracoli di Gesù o dei discorsi principali di Gesù che vanno sotto il nome di Acta Christi, cioè atti di Cristo, oppure Logia Christi, cioè detti del Signore. Avevano un valore soprattutto catechistico, cioè si voleva ricordare a coloro che entravano a far parte della comunità cristiana, a coloro che chiedevano di aderire, si voleva annunciare loro che cosa il Signore aveva fatto e che cosa il Signore aveva detto. Sono quindi raccolte di atti, di viaggi, sono raccolte di miracoli, ma sono soprattutto raccolte di parabole, di insegnamenti, di detti del Signore. Vorrei fare una premessa. Gli antichi avevano una capacità mnesica prodigiosa, non erano come noi che per imparare una poesia di 10 versetti ci mettiamo 2 ore. Gli antichi erano abituati a ricordare a memoria delle cose infinite, con delle tecniche anche mnesiche particolarissime, di cui noi troviamo tracce abbondanti negli Evangeli. Molto spesso alcuni modi di formulare la parola del Signore ci fanno capire che erano proprio delle forme per ricordare meglio la parola del Signore, ecco, per ricordare meglio un certo discorso, per ricordare meglio un certo annuncio. questo, quella parola, questo, quel miracolo che Gesù aveva fatto, sono ricordati in maniera molto profonda, molto viva, da queste persone che hanno una fortissima capacità e anche un allenamento al ricordo, e vengono messe per iscritto. Poi questi miracoli, queste raccolte di fatti, di atti, di miracoli, e queste raccolte di insegnamenti, di detti, vengono ora utilizzate per delle problematiche particolari, per delle situazioni particolari. Cioè, se la Chiesa è nella persecuzione, e allora si domanda come Gesù avrebbe reagito, come si sarebbe comportato nella persecuzione, e si utilizzano alcuni miracoli, alcuni detti, alcuni insegnamenti. Di fronte agli ebrei che negano la messianicità di Gesù, si cercano quelle parole, quei fatti che invece appoggiano la messianicità di Gesù. Davanti a una religione ufficiale troppo esteriore, si ricordano le parole e i fatti che esprimono l'esigenza di una purificazione della religione e di Dio. Quindi vedete, tutti questi scritti sono in origine autonomi, indipendenti gli uni dagli altri, e vengono biluccati qua e là a seconda delle esigenze pastorali delle varie comunità. Ma a un certo momento l'ipotesi più accreditata ci dice che la predicazione degli apostoli viene messa per iscritto, dando origine a quello che probabilmente noi possiamo chiamare il Vangelo dei Dodici, scritto in ebraico o in aramaico a Gerusalemme prima dell'anno 36, quindi molto presto. Molto presto quello che dicono gli apostoli viene messo per iscritto in aramaico a Gerusalemme. Perché dico il 36? Perché nel 36 gli ebrei di lingua greca, chiamati nel Nuovo Testamento ellenisti, vengono cacciati dalla città santa e devono spostarsi ad Antiochia di Siria, a nord della Palestina. Qui nasce una fiorente comunità cristiana dove per la prima volta i discepoli di Gesù sono appunto chiamati cristiani. Cristiani. Allora abbiamo il Vangelo dei Dodici, in aramaico probabilmente, che nasce a Gerusalemme. Che cosa succede? Che questo Vangelo dei Dodici, che è stato scritto in aramaico a Gerusalemme, quando i cristiani si trovano ad Antiochia, cioè in un ambiente straniero, in un ambiente pagano, lo traducono in greco e ci mettono dentro dell'altro materiale che nel frattempo avevano raccolto da questi Acta Christi e da questi Logia Christi. Nasce un secondo Vangelo, che è il cosiddetto Vangelo degli Ellenisti, che è un Vangelo scritto in greco. Quindi all'inizio abbiamo probabilmente due Vangeli, due scritture contemporanee. Uno a Gerusalemme per i cristiani di origine ebraica, il Vangelo dei Dodici, e uno ad Antiochia per i cristiani di origine greca, il Vangelo degli Ellenisti. Nello stesso tempo la Chiesa si estende in Grecia attraverso i viaggi apostolici di San Paolo, e nelle comunità fondate da Paolo, come Filippi, Efeso, Corinto, Tessalonica, avviene lo stesso fenomeno di Antiochia. Si prende il Vangelo dei Dodici, utilizzato come fonte base, ma Paolo ha delle altre fonti che sottolineano soprattutto l'universalità della salvezza, che sottolineano soprattutto l'importanza del culto spirituale e non del culto formale al Tempio come voleva la tradizione ebraica. E qui, forse ad Efeso, intorno agli anni 55-56, nasce un altro Vangelo, che è il Vangelo di Paolo. Quindi ne abbiamo già tre, due quasi contemporanei agli inizi: il Vangelo dei Dodici in ebraico a Gerusalemme, il Vangelo degli Ellenisti in greco ad Antiochia. Dopo una quindicina, ventina d'anni si forma il Vangelo di Paolo, probabilmente ad Efeso. Ma intorno agli anni 30-40, a Cesarea sul Mediterraneo, nasce una comunità particolare formata da cristiani che provenivano direttamente dal paganesimo, che provenivano direttamente dal mondo greco, ma che simpatizzavano per il giudaismo. stanno a mezza strada, non sono del tutto greci, ma non sono del tutto ebrei. Questo gruppo, che forse è presieduto da un diacono, il diacono Filippo, che gli atti chiamano spesso l'evangelizzante, cioè colui che scrive dei, che fa dei Vangeli o che propone dei Vangeli, restiamo in senso più lato, questo gruppo genera un quarto Vangelo, che viene chiamato Vangelo dei timorati di Dio, cioè di quei greci che volevano inserirsi nel mondo ebraico, che raccoglie materiale sparso fuori di ogni contesto storico o narrativo. È quel Vangelo che voi avete forse sentito nominare qualche volta come fonte Q. Quando si parla dell'origine dei Vangeli si parla di questa fonte Q, dal greco quelle, che vuol dire fonte, no? Ecco, allora vedete che abbiamo quattro pre-Vangeli: Vangelo ebreo, aramaico a Gerusalemme, Vangelo degli ebrei che si erano, che erano dovuti fuggire in diaspora ad Antiochia di Siria, scritto in greco, Vangelo di Paolo che nasce ad Efeso intorno al 50-55, Vangelo dei timorati di Dio, cioè dei pagani, dei greci, che probabilmente fanno capo alla comunità di Cesarea sul Mediterraneo, comunità di Filippo, che viene scritto in greco e che viene chiamato Fonte Q. Ecco, quindi siamo intorno agli anni 50-55 e circolano sicuramente questi quattro scritti. E a questo punto, è solo a questo punto, che nascono i quattro Vangeli canonici, cioè quelli che noi leggiamo in chiesa abitualmente. Intorno all'anno 50, dunque, nelle comunità cristiane sparse in Palestina, Siria, Grecia ed Anatolia, l'attuale Turchia, circolano questi quattro Vangeli, dei 12 degli ellenisti, di Paolo, dei timorati di Dio, circolano un sacco di liste autonome di detti e fatti del Signore, circolano delle raccolte di miracoli, circola cioè un immenso materiale sparso ma ancora fluttuante. A questo punto avviene il passaggio determinante, che corrisponde alla redazione finale che la tradizione attribuisce agli evangelisti sinottici, Marco, Matteo e Luca. Allora, Marco, Matteo e Luca che lavoro fanno? Sono un po' gli inventori del genere Vangelo, perché mentre gli altri che noi abbiamo chiamato pre-Vangeli o scritti pre-Vangelici raccoglievano solo in maniera un po' informe la predicazione degli apostoli, questi invece hanno un progetto teologico. Cioè Marco, Matteo e Luca non sono solo dei, come dire, dei collettori di queste tradizioni precedenti, ma raccolgono il materiale esistente secondo un piano personale, secondo un fine specifico, secondo un particolare progetto pastorale che ciascuno di loro ha, differente dagli altri. Allora, il Vangelo non è quindi solo un resumé, una raccolta di tradizioni riguardante il Signore. Il Vangelo è uno scritto teologico che raccoglie sì delle tradizioni riguardanti il Signore, ma in forma selettiva e secondo piani pastorali specifici. Ogni evangelista di questo materiale che abbiamo detto fluttuante, così ampio, che gira nella prima comunità, prende certe cose, esclude cert'altre a secondo del suo progetto pastorale. Cioè, in altre parole, ogni evangelista scrive per una determinata comunità o per un determinato gruppo di cristiani che hanno un problema particolare, che hanno delle esigenze particolari, che pongono delle domande particolari. E ogni evangelista cerca di scrivere a questi cristiani dando la risposta che avrebbe dato il Signore e prendendo, facendo quindi una scelta precisa in cui c'è la personalità dell'evangelista tra tutto il materiale preesistente, scegliendo quei brani, scegliendo quei racconti che servono a quella comunità per quel problema lì, per le sue esigenze pastorali, per la sua maturazione, per il suo sviluppo. Ecco che quindi quelli che noi chiamiamo gli evangelisti sono persone che davvero creano un genere letterario nuovo, non sono semplicemente dei ricopiatori di cose precedenti, ma sono delle persone che sono autori a titolo pieno, a tutti gli effetti. Il primo, il più antico, l'inventore del genere è Marco. Marco che non è un discepolo del Signore, probabilmente Marco lo ha conosciuto. Se volete, qualcuno lo sapete, lo identifica con quel Giovanni Marco che fugge nudo la notte della cattura di Gesù nell'orto degli ulivi, quando lo abbrancano perché lo vedono dalla parte del Signore e lui lascia il lenzuolo da cui era avvolto, la tunica da cui era avvolto nelle mani di coloro che vogliono catturare Gesù, e dice il Vangelo: fuggi nudo. Sappiamo che la prima comunità cristiana si radunava a casa della madre di un certo Giovanni Marco, probabilmente lui, ma comunque non è uno dei dodici. La tradizione lo vuole come amico, come segretario, si dirà poi, di Pietro e della sua predicazione. Che cosa fa Marco? Marco fonde il Vangelo degli ellenisti, cioè quel Vangelo, abbiamo visto, che era stato, era un po' la traduzione in greco del Vangelo dei dodici, l'ebraico e l'aramaico, che era stato fatto ad Antiochia, insieme al Vangelo di Paolo. Li rielabora di sana pianta e fa un nuovo Vangelo come strumento di una catechesi catecumenale, un aiuto a chi non conosce nulla di Gesù e chi si accosta a Gesù per la prima volta. Questo probabilmente intorno agli anni 50-55, si dice al giorno d'oggi, si tende molto a dire che può essere un Vangelo molto antico, il Vangelo di Paolo. Secondo Vangelo, il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo ha altre mire. Se il Vangelo di Marco era scritto, vi ho detto, per il discepolo, per insegnare a chi si accostava a questa nuova religione a come diventarne adepto, come diventare discepolo del Signore, aveva uno scopo eminentemente catechistico, Matteo invece scrive per gli ebrei. Il Vangelo di Matteo è scritto per gli ebrei, quindi scrive per coloro che già seguono Gesù dal mondo giudaico, scrive per i catechisti maestri, per questi nuovi rabbini, se volete, delle comunità giudaiche, a cui deve in qualche modo dare il materiale per dimostrare che Gesù è il Messia che compiva le promesse antiche, che compiva l'elezione di Israele che era iniziata con Abramo. Cosa fa Matteo? Matteo ha già il Vangelo di Marco, quindi si basa sul Vangelo di Marco, ma integra il Vangelo di Marco con la cosiddetta fonte Q, cioè il Vangelo dei timorati di Dio, quel Vangelo che era stato scritto a Cesarea di Filippo, a Cesarea sul Mediterraneo, dal gruppo del diacono Filippo, diciamo così, per semplificare, integra con altro materiale proprio a lui che gli arriva da fonte che gli altri non conoscono. Luca, anche Luca, come Marco, non è un apostolo, non è discepolo del Signore e probabilmente, a differenza di Marco, non l'ha nemmeno conosciuto. Per fare il suo Vangelo, Luca fa, ce lo dice nel suo prologo, ricerche appropriate. Cioè Luca è uno studioso, Luca è un medico, diciamo noi è un laureato, è uno dei più colti in mezzo al gruppo iniziale cristiano. Voi sapete che nei 12 erano tutti pescatori, c'era solo un esattore delle tasse, erano persone molto semplici. Questa è una persona fine, una persona che ha, diremmo noi, la laurea, e quindi è uno studioso, si mette a fare delle ricerche accurate, parte anche lui da Marco, conosce Matteo, conosce la fonte Q, ma aggiunge a Marco, Matteo, fonte Q, aggiunge delle tradizioni proprie che gli derivano probabilmente da una conoscenza intima della famiglia di appartenenza di Gesù. Non per niente Luca è quello che scriverà i Vangeli dell'infanzia, non per niente la tradizione vuole che Luca viva con la Madonna e sia con lei nella casa ad Efeso, dove una certa tradizione si conosce. sicuramente non giusta, ma comunque tuttora persistente, dice che Maria sarebbe morta. Insomma, comunque sicuramente Luca ha una conoscenza diretta della famiglia di Gesù e riceve delle rivelazioni e riceve del materiale che gli altri non hanno. Luca a questo terzo Vangelo fa seguire il libro degli Atti degli Apostoli, che potremmo chiamare il Vangelo della Chiesa o il Vangelo dello Spirito Santo, perché racconta lo sviluppo della Chiesa primitiva sotto l'azione dello Spirito Santo fino alla prigionia di Paolo a Roma, quindi al 67 d.C. Probabilmente i Vangeli di Marco, Matteo, Luca sono redatti tra gli anni 60-80 d.C., quindi da una trentina a una cinquantina d'anni dopo la morte del Signore. Qualcuno, vi ho detto, anticipa la datazione di Marco al 50-55, eccetera. Qualche decennio più tardi, Giovanni, o meglio un autore dell'ambiente dell'Apostolo Giovanni, tenendo presente questi quattro Vangeli detti sinottici, perché sinottici? Perché Matteo, Marco, Luca possono essere synopsomai, cioè letti in parallelo, opsomai vuol dire vedere, ottica, pensate alla parola ottica, insieme. Se voi mettete su tre colonne i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, vedete che c'è una certa corrispondenza. Il Vangelo di Giovanni, no. Il Vangelo di Giovanni, detto Vangelo del presbitero o Vangelo spirituale, è un Vangelo che nasce alla fine del primo secolo, o forse all'inizio addirittura del secondo, ed è un Vangelo diverso, è un Vangelo contemplativo, è un Vangelo detto spirituale, perché legge nello Spirito Santo la vicenda del Signore, soprattutto la sua gloria di figlio di Dio, di Verbo incarnato, di Logos, parola definitiva del Padre. Ecco quindi come sono nati i Vangeli. Ma capite che nel secondo secolo avanti Cristo la prima comunità cristiana si trova ad avere davanti un sacco di scritti che girano nelle comunità. Circolano nelle comunità degli scritti originali che venivano fatti ascendere direttamente o indirettamente agli apostoli. Circolano nelle comunità delle copie di tali scritti, circolano nelle comunità delle copie falsamente attribuite agli apostoli, circolano nelle comunità alcuni scritti che non erano attribuiti agli apostoli, ma che godevano di un grande prestigio, di una grande autorità. Quindi il primo problema è che c'è un sacco di cose che circolano. Secondo, erano scomparsi o quasi scomparsi i testimoni attendibili capaci di risolvere le controversie su questi testi. Cioè, questo testo che gira riporta davvero la predicazione degli apostoli o no? Questo testo che gira si può far risalire davvero alla vicenda storica di Gesù o no? Terzo, sta emergendo nel secondo secolo un movimento filosofico teologico che è molto importante, che è il cosiddetto movimento dello gnosticismo. Dobbiamo dire due parole su questo, perché vediamo come questo abbia influito sulla formazione del cosiddetto canone dei Vangeli. Che cos'è la gnosi? La gnosi è una parola greca che significa conoscenza. Secondo gli gnostici, solo la conoscenza produce la salvezza. In campo cristiano compare un certo Marcione, intorno al 140 d.C., il quale dice che il messaggio di Gesù, predicato anche da Paolo, era stato il superamento definitivo dell'Antico Testamento, di cui nulla andava conservato. Cioè Marcione dice questo: l'Antico Testamento, che diceva che dobbiamo essere salvati dall'osservanza della legge, dall'osservanza dei comandamenti, dall'osservanza delle opere, va annullato, perché noi siamo salvati soltanto dalla conoscenza, dalla fede. Allora Marcione butta via tutto l'Antico Testamento, ama molto Paolo, perché Paolo parla della giustificazione per fede, no? E della relativizzazione quindi delle opere nei riguardi alla fede, ma rifiuta anche i Vangeli di Matteo, di Marco, di Giovanni, e in Luca i Vangeli dell'infanzia, cioè tutti quei Vangeli che danno un risalto a tutto ciò che sono le opere, le cose concrete, perché quello che conta è la conoscenza, perché quello che conta è l'agnosi, perché quello che conta è lo spirito. Allora tutto ciò che parla di terrenità, di carne, Marcione lo abolisce. Quindi per esempio lui rifiuta i Vangeli dell'infanzia, perché che Gesù sia nato da una donna, abbia preso un corpo come gli altri e sia nato per di più in povertà, lo ritiene disdicevole. E allora toglie anche dai Vangeli tutte quelle parti che fanno vedere Gesù uomo, quindi Gesù stanco, Gesù che ha paura, Gesù che soffre, Gesù che suda sangue. Marcione e il suo gruppo cominciano a prendere tutti questi Vangeli e questi altri scritti che girano nelle prime comunità e fanno come i testimoni di Geova, taroccano gli scritti, cioè tolgono tutte quelle parti che non vanno bene al suo pensiero, che dice ciò che conta è la conoscenza, quindi tutto ciò che sono le opere lo togliamo, ciò che conta è il mondo dello spirito, quindi tutto ciò che è la carnalità, la corporeità lo togliamo. E alla fine che cosa fa? Marcione tira fuori una lista di libri da cui attingere, perché dice che il Vangelo del Signore è stato giudaizzato, è stato corrotto da questa spiritualità della sua prima comunità, che era una spiritualità giudea, che aveva ancora molto forte il senso delle opere, che aveva molto forte il senso della carnalità, della terrenità, eccetera, e quindi i Vangeli vanno depurati. E allora ecco che cosa fa: lui accetta solo il Vangelo di Luca, ho detto togliendo i Vangeli dell'infanzia, togliendo la passione, perché se Dio patisce, mamma mia, com'è possibile, è una cosa indegna. Comincia così, tiene 10 lettere di Paolo, 4 le taglia fuori perché sono quelle che dicono che bisogna anche farsi le opere, darsi da fare, amare il prossimo, quelle non gli piacevano già più, le toglie. E allora ecco che cominciano ad esserci queste tendenze molto forti nella comunità di gente che prende le cose che gli piacciono degli scritti degli apostoli e le rifiuta degli altri. A questo punto la prima comunità cristiana drizza le orecchie, anzi non siamo già più alla prima, siamo alla seconda, se volete la terza, perché siamo nel secondo secolo. E allora comunque la Chiesa prende posizione e comincia a chiarire che c'è un elenco ortodosso, fisso, di libri che raccolgono la storia e l'insegnamento del Signore e che come sono stati tramandati dagli apostoli. È il cosiddetto canone. Secondo, i vescovi, e ormai abbiamo questa struttura che è emersa nella prima comunità cristiana, gli episcopoli, i sovrintendenti delle comunità, si fanno garanti che nelle comunità circolino solo questi libri e che le copie che vengono fatte di questi libri siano conformi agli originali, perché voi sapete, non è che c'era la stamperia che ne produceva 100.000 copie e queste si diffondevano, ma se c'era uno scritto che raccoglieva il Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca, se uno ne voleva avere un altro doveva mettersi lì a mano, ecco il lavoro degli scribi o degli amanuensi, e ricopiarselo tale quale. Allora la prima comunità cristiana che cosa controlla? Controlla primo che girino soltanto dei libri che raccolgono veramente la vita del Signore e i suoi insegnamenti, quali furono tramandati dagli apostoli. Secondo, che le copie di questi libri che girano siano conformi ai testi antichi. Ecco allora che abbiamo il cosiddetto la nascita dei cosiddetti criteri di canonicità. Allora, cerchiamo di capire, perché siamo in un momento in cui, voi sapete, non c'è scrittore che non tiri fuori un Vangelo apocrifo e che dica: ah, la Chiesa ha voluto nascondere questo, mentre invece questo portava la vera parola del Signore, ci ha dato solo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e invece il Vangelo di Tommaso, il Vangelo degli Ebioniti, il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Natanele. Voi sapete che tutti i momenti... Allora, perché, con quali criteri la Chiesa ha detto che erano canonici, cioè erano ortodossi, cioè erano fedeli all'insegnamento e degli apostoli che raccontavano la vita e le parole del Signore, soltanto i Vangeli di Matteo, Marco, Luca, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e non il Vangelo, che ne so, di Filippo, di Bartolomeo, di Natanaele o degli Ebioniti, o va a sapere di chi? Perché la Chiesa ha fatto queste scelte? In base a che cosa? In base a tre criteri, che sono i criteri di canonicità. Canone vuol dire elenco di libri ortodossi, di libri che si ritengono conformi all'insegnamento del Signore, che davvero ci tramandano quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ha detto. Allora, primo criterio, il criterio di ecclesialità, cioè vengono accolti come ufficiali, come ortodossi, i libri che sono sempre stati accolti e letti nelle liturgie da tutte le comunità cristiane che li conoscevano, o almeno dalla stragrande maggioranza di loro. Cioè, se c'è un libro che soltanto tre o quattro comunità conoscono e gli altri non ne sanno l'esistenza, questo viene definito apocrifo, cioè libro segreto, cioè non ufficiale. Invece i libri che tutte le comunità cristiane, dalla Palestina all'Egitto, alla Grecia, a Roma, alla Spagna, leggono nelle loro assemblee, questi vengono definiti libri canonici. Quindi furono le comunità che selezionarono i libri del Nuovo Testamento, non attraverso pronunciamenti ufficiali, ma attraverso il sentire dei cristiani. In quei libri i cristiani riconoscevano fissata la fede che avevano avuto dalla tradizione orale, che avevano accettato dalla predicazione apostolica. Secondo criterio, l'apostolicità, cioè furono scelti quei libri che si ritenevano prodotti direttamente o indirettamente dagli apostoli. E riguardo ai Vangeli, quei libri che avevano come autori sicuri o apostoli o diretti ascoltatori degli apostoli. Noi sappiamo che soltanto Matteo è apostolo, e Giovanni, anche se probabilmente è la scuola giovannea, ma la tradizione dice sì, Marco ha riportato la predicazione di Pietro, Luca ha riportato la predicazione di Paolo, e quindi i loro Vangeli riportano la tradizione apostolica. I Vangeli apocrifi non riportano la traduzione apostolica. Quanto alle lettere, era compito dei destinatari garantire sul mittente. Notate bene, spesso l'autore delle lettere si serve di un segretario, si serve di uno scrivano. Paolo lo dice spesso, dice, porta anche gli aiuti, i saluti alla fine di chi gli ha aiutato a scrivere questa lettera. Ne consegue che per le comunità cristiane antiche norma di fede non erano gli scritti, ma le testimonianze orali degli apostoli che le comunità cristiane trovavano fissate in questi scritti. Valeva il principio che era canonico, cioè che era normativo, solo ciò che era apostolico, cioè riferibile alla predicazione degli apostoli. Quindi, primo criterio, ecclesialità. Tutti erano sempre riconosciute. Secondo criterio, le comunità cristiane dicono: in questi scritti noi riconosciamo la predicazione come l'abbiamo sentita da Pietro, da Paolo, da Giovanni, dagli altri apostoli. Terzo, la tradizionalità. Nel caso in cui l'apostolicità degli scritti non fosse certa, cioè questo scritto è veramente da attribuire a quell'apostolo o no, furono scelti quei libri che erano comunque in armonia con la tradizione orale, e vengono invece rifiutati quei libri che presentavano un Gesù diverso dalla predicazione tradizionale. Quello cioè che i cristiani conoscevano bene per averlo ascoltato dalla viva voce degli apostoli e dei loro immediati discepoli. Ecco quindi terzo criterio. Primo, tutte le comunità ecclesialità devono avere sempre avuto quei libri. Secondo, questi libri devono essere riconosciuti conformi alla tradizione degli apostoli. Terzo, la tradizionalità, cioè devono essere conformi a quella fede che noi abbiamo ricevuto dalla predicazione. Nasce quindi la lista del canone. La lista più antica dei libri canonici è il canone muratoriano, un documento di autore ignoto che si chiama muratoriano, non perché c'entrino i muratori, ma perché è stato scoperto nel 1740 da Ludovico Antonio Muratori. Questo studioso scopre questo elenco di libri canonici molto antico, già del 180 d.C., scritto in un greco grossolano, e questo documento lo abbiamo a 150 km di qui, perché è conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, che conserva il cosiddetto canone muratoriano. Dei 27 libri che formano il nostro Nuovo Testamento, ne menziona 23. Non sono citate una lettera di Giovanni, una lettera di Giacomo, una lettera di Pietro e la lettera agli Ebrei. Tra il III e il IV secolo abbiamo un periodo di grandi controversie su quali libri debbano essere accolti come canonici e quali no. Queste controversie, direi, esitano alla fine del IV secolo in Oriente con la cosiddetta 39esima lettera pasquale di Atanasio, vescovo di Alessandria, che nel 367 scrive il canone che abbiamo adesso. In Occidente, pochi anni dopo, a Roma, c'è un sinodo nel 382 che anch'esso riconosce come canonico l'elenco dei 27 libri che abbiamo adesso. Alla fine del V secolo, con l'attenuarsi delle dispute cristologiche e trinitarie, scompaiono i dubbi sia nelle chiese latine sia nelle chiese greche, siamo poi tutti d'accordo, permangono ancora dei dubbi nelle chiese siriane, dove solo al VI secolo, con la versione del Nuovo Testamento fatta da Filosseno, si arriva a questo accordo. Da allora e fino al XV secolo tutti sono stati d'accordo nel definire i 27 libri che abbiamo tuttora come Nuovo Testamento come canonico. Lutero nel XVI secolo fa un lavoro un po' alla Marcione, poiché lui parte da presupposti teologici, quei libri che non gli piacciono perché insistono troppo sulle opere, vedi la lettera di Giacomo, dice no, quelli non sono del Signore, ma questo è un presupposto suo, perché volendo svalutare le opere toglie lui questi libri che non gli piacciono. In realtà contro questa operazione il Concilio di Trento ribadisce con molta forza: no, la tradizione ci ha consegnato dal secondo e terzo secolo questo elenco di libri canonici, che sono i 27 libri del Nuovo Testamento, e noi dobbiamo accettarli perché la parola di Dio, anche quando non ci piace, è questa qui, e siamo noi che dobbiamo adeguarci alla parola di Dio e non far dire alla parola di Dio quello che pensiamo noi. Allora, quali sono i libri canonici? I libri canonici sono essenzialmente tra gli anni 50-80, oggi si dice più verso l'80 che 50, il Vangelo secondo Matteo, scritto in greco, probabilmente abbiamo visto la sua eziopatogenesi, dietro c'è sicuramente una redazione semitica, una redazione, una mentalità ebraica che ci scrive. Probabilmente un po' anteriore, 50-65, c'è il Vangelo secondo Marco, scritto in greco. Dello stesso periodo ci sono le lettere, le 13 lettere di San Paolo scritto in greco. Intorno agli anni 60-70 c'è il Vangelo di Luca scritto in greco. Intorno agli anni 50-58 la lettera di Giacomo scritta in greco. Intorno agli anni 60 o forse 70 abbiamo gli Atti degli Apostoli. Poi dobbiamo vedere, sempre intorno agli anni 64-67, la lettera agli Ebrei scritta in greco, la prima lettera di Pietro che viene scritta probabilmente alla fine del primo secolo, la seconda lettera agli inizi del secondo secolo, insieme alla lettera di Giuda, così come fine primo secolo, inizio del secondo, gli scritti di Giovanni in greco, il Vangelo, le tre lettere, l'Apocalisse. Altro problema, abbiamo visto quindi un po' la formazione, come sono venuti fuori i nostri testi, il nostro Nuovo Testamento, come è nato, e abbiamo anche visto perché alcuni degli scritti antichi sono considerati ortodossi canonici e altri non sono considerati ortodossi e canonici.
Prego. Ma dei primi Vangeli, cioè il Vangelo
non abbiamo niente. Non abbiamo niente, abbiamo solo delle supposizioni degli studiosi, i quali vedono all'interno dei Vangeli sinottici soprattutto dei corpus, dei blocchi che, poiché sono simili all'interno dei tre Vangeli, con caratteristiche linguistiche particolari, fanno presupporre che ci fossero prima questi scritti. È questa una deduzione di tipo filologico che noi accettiamo dagli studiosi, ma su cui di conformazioni scritte non abbiamo assolutamente nulla. Non abbiamo assolutamente nulla. I primi scritti sono quelli che sono stati tramandati verso a noi. E qui c'è un problema molto grosso. I primi scritti, in realtà, noi non li abbiamo più. Abbiamo delle copie dei primi scritti. Abbiamo delle copie. Allora, come facciamo a sapere che il Vangelo che abbiamo davanti è uguale al primo scritto? Non è un problema molto semplice, perché, come vi ho detto, non c'era la stampa o il file del primo Vangelo per cui tutti vanno a vederlo e fatto così. Il primo Vangelo scritto di pugno da Matteo, Marco, Luca, Giovanni o da chi per loro, noi non l'abbiamo più. Abbiamo delle copie di questi primi scritti che sono stati trascritti dalla buona volontà di amanuensi, di scribi, i quali si mettevano lì. Ma sono stati fedeli all'originario? Questo è un problema molto grande.
Noi abbiamo più documentazione sull'Antico Testamento che non.
No, ne abbiamo più sul nuovo. Allora, attualmente noi abbiamo 5200 manoscritti antichi che sono stati prodotti tra il secondo e il XV secolo, che si dividono in due grandi categorie: i papiri e le pergamene. Allora, che cosa sono i papiri? I papiri del Nuovo Testamento sono i documenti più antichi che noi possediamo, ne abbiamo addirittura alcuni uno del secondo secolo, altri del terzo secolo, e sono molto importanti anche quando non sono arrivati da noi completamente. Voi sapete che cos'è il papiro, no? Il papiro è quella pianta che nasce, forse l'avete vista se siete andati in Egitto, la fanno vedere, eccetera, eccetera, che nasce nei luoghi dove c'è molta acqua. Questa pianta viene trattata, viene macinata con una particolare lavorazione, viene fuori una specie di foglio, no, su cui si scrive. Allora, noi abbiamo abbiamo 72 papiri del Nuovo Testamento. Voi trovate nei testi che il papiro è preceduto dalla lettera P. Di papiro, e poi in genere c'è un numero o c'è una sigla per dire dove è stato trovato questo papiro, quale papiro è. Poi abbiamo le pergamene. La parola pergamene deriva dalla città di Pergamo, che è una città della Turchia, della misia, che cos'erano? Erano pelli di pecora o pelli di capra che venivano trattate. Abbiamo molti più papiri, perché voi capite chiaramente, si mantiene molto di più la pelle di pecora che la foglia di papiro, nei secoli. Scusate? Abbiamo più pergamene, scusate. Abbiamo più pergamene, perché sono molto resistenti e si prestano bene per la stesura di documenti importanti, destinati a durare del tempo. Questi sono invece indicati in genere con la maiuscola della lettera dell'alfabeto. I più importanti infatti sono il cosiddetta pergamena B o codice vaticano del secolo IV-V, che è quasi completo. Il codice S o sinaitico, anche questo del IV-V secolo, che è completo e che è a Londra. Il codice A, alessandrino, che è completo, V secolo, che è a Londra. Il codice di Efrem, codice C, palinsesto del V secolo, completo, che è a Parigi. Il codice D, di Beza, V-VI secolo, che ha i Vangeli e gli Atti, ed è a Cambridge. Il codice F, o di Cogdeti, del IX secolo, completo, che è a Tiflis, eccetera. Allora, come facciamo a sapere che i testi che sono arrivati a noi tramite questi papiri e questi pergamene sono autentici, cioè sono fedeli perlomeno, autentici tutti, ma sono fedeli agli scritti originali? Allora noi dobbiamo sapere che certamente di solito il copista, anche quando non ha intenzione fraudolenta fare delle varianti, gli può capitare che nella stanchezza, nella difficoltà di capire una scrittura amanuense di un altro, possa variare delle parole, possa fraintendere dei vocaboli. Abbiamo un cosiddetto errore progressivo, cioè man mano che io copio da una coppia in una coppia in una coppia, c'è più probabilità che ci siano degli errori, delle varianti anche involontarie dallo scritto originale. A volte, per creare il manoscritto, lo scrivano si è servito di due o più manoscritti precedenti, ha fatto una cosiddetta opera di collazione, cioè ha letto vari manoscritti, perché anche lui si poneva questo problema, e allora ha fatto anche lui delle scelte, ha detto: ma mi pare sia più corretto quello che scrive questo manoscritto rispetto a quell'altra. Molto spesso al fondo del manoscritto noi troviamo il colofone, che non è una bestia terribile, ma è una frase che contiene delle informazioni sull'editore, sul luogo, sull'anno in cui la copia è stato fatto, ma soprattutto sui manoscritti predecessori da cui questo scritto deriva. Cioè il colofone, alla fine l'amanuense, quando aveva ricopiato un Vangelo o ricopiato una lettera, diceva: l'ho fatto io che sono un monaco Pacomio di Cuneo, e è l'anno tale, è il mese tale, e a mia volta l'ho ricopiato da il manoscritto tale di quell'altro e la pergamena quell'altra di quell'altro. Quindi abbiamo una possibilità di avere una certa genealogia. Allora, noi abbiamo delle copie del testo greco originale, ma abbiamo anche delle versioni antiche. Cioè noi del Nuovo Testamento in greco possediamo anche delle versioni in altre lingue. Per esempio, la cosiddetta versione siriaca o pescitta è del secondo secolo. Quindi noi abbiamo la traduzione del greco in siriaco. Abbiamo le versioni copte, che sono anch'esse del secondo secolo. Abbiamo la Vetus Latina, che è del 150 d.C. Abbiamo la Vulgata, che Gerolamo fa di nuovo in latino nel 400. Abbiamo le citazioni dei padri della Chiesa, cioè i padri della Chiesa nei loro scritti citano i Vangeli, citano le lettere, e quindi abbiamo le loro citazioni. Il Nuovo Testamento ovviamente è molto citato e commentato dagli autori dei primi secoli. E allora, per ricostruire il testo, noi da una parte possiamo risalire quasi di manoscritto in manoscritto fino al manoscritto originario. Dall'altra parte possiamo confrontarlo con le traduzioni che sono state fatte in siriaco, in copto, in latino già subito dal secondo secolo in avanti. Questo ci fa capire che possiamo con grande sicurezza dire che le Bibbie che sono arrivate a noi sono Bibbie fedeli agli scritti originali. E notate bene, si noti che il periodo di tempo che separa i manoscritti originali del Nuovo Testamento dalla prima copia in nostro possesso è inferiore rispetto a quello di qualunque altro testo antico. Noi del Tabello Gallico non abbiamo l'originale scritto da Cesare, abbiamo delle copie che sono di settima, ottava, decima generazione, e così di tutti gli altri scritti antichi. Invece dei Vangeli e delle lettere di Paolo abbiamo delle copie che sono arrivate già a noi già dopo 50-100 anni la prima stesura. Quindi la possibilità che ci siano stati troppi passaggi e quindi troppe variazioni è una possibilità bassa. Allora, però, in ogni caso, quando noi abbiamo queste copie, dobbiamo cercare di fare quella che viene detta la critica testuale. Che cos'è la critica testuale? Gli studiosi si mettono lì, di fronte alle copie che sono pervenute a noi dei Vangeli e degli scritti della prima tradizione cristiana, e cercano di vedere davvero quale fosse la stesura originale, perché non spaventatevi, ci sono molte varianti, molte differenze nei papiri e nelle pergamene arrivate a noi. Addirittura, tenetevi forte, su 150.000 parole del Nuovo Testamento ci sono 250.000 varianti. 250.000 varianti. Però questa cifra così alta va molto ridimensionata se si pensa che spesso di un'unica parola o frase esistono molte varianti, la maggior parte delle quali sono solo di forma letteraria e non alterano il pensiero. Cioè qualche volta lo scrittore cercava di mettere in bella lingua, insomma, gli pareva che, o in lingua corrente, gli pareva che, insomma, il testo originario fosse un po' brutalino e fatto magari da gente che non sapeva bene il greco, perché erano dei semiti, era una seconda lingua, e quindi qualcuno ha voluto fare del così, ecco, delle modifiche che non hanno variato il significato. In realtà, varianti che toccano il senso della frase sono solo 200, e di queste solo 15 sono importanti. Allora, che cosa fa la critica testuale? La critica testuale cerca di arrivare al testo più vicino all'originale. Allora, come si procede? Primo, si cerca di ridurre l'enorme numero di manoscritti a noi pervenuti, abbiamo detto 5.200, a pochi, quelli più autorevoli. E quando si arriva a questi più autorevoli, si studiano le varianti del testo e a questo punto, tramite i vari colofoni, cioè questo pedigree dei manoscritti, si cerca di risalire ai capostipiti originari. Si giunge così ad una settantina di manoscritti capostipiti che servono per la ricostruzione del testo. Confrontando questi capostipiti, se presentano tutti lo stesso testo, questo viene accolto e tutte le altre si vedono come variazioni degradanti o migliorative, ma che non erano quelle nella volontà dello scrittore originario. Se vi sono delle differenze significative, ecco che i glottologi hanno dei criteri per capire quali probabilmente erano era lo scritto originario. Tra questi, la cosiddetta lectio difficilior, voi lo sapete, no? Questa cosa qui, cioè se un testo è particolarmente, scusatemi, incasinato, probabilmente originale. perché il manoscritto che ha cercato di semplificarlo, di renderlo leggibile, ha già fatto un'operazione di divulgazione. Quindi è più probabile che se il testo originario, se un manoscritto dà un testo più difficile, più criptico, più oscuro, probabilmente quello è veramente più originale, perché è naturale nel copista cercare di semplificare le cose per la lettura dell'assemblea. E allora tramite...
Non ci sono dei testi di Pareva in cui il... chi lo copiava metteva
il
barbaresco e diceva
certo.
Lega capisca.
Certo, qualche volta si metteva chi lega capisca, qualche volta lo stesso copista mette le due varianti, le tre varianti, perché non si piglia nessuna responsabilità e dice prendetele come volete. Allora, questo lavoro lo fanno, è un lavoro che lasciamo fare agli studiosi e non è un lavoro di fede, lo fanno i glottologi, lo fanno degli studiosi anche atei, e da questo lavoro sono nate le cosiddette edizioni critiche, no? Cioè quelle edizioni che ci dicono che con molta probabilità delle 15 varianti importanti che abbiamo sui 5200 manoscritti, alla fin fine possiamo dire con buona sicurezza quali invece erano ipsissima verba Christi, insomma, cioè le cose che il Signore aveva voluto dire e le cose che il Signore aveva fatto. Ultime in ordine di tempo sono state la cosiddetta edizione del Nestle, la cui prima edizione è stata fatta nel 1898 addirittura, e l'ultima, la 27esima, nel 69, è quella del Merck, che sono quelle su cui si basano tutte le Bibbie di tutti gli studiosi. Ecco, applicando allora questi criteri comunemente accettati e codificati dagli studiosi, possiamo avere la certezza o perlomeno l'altissima probabilità di leggere il testo del Nuovo Testamento così come è uscito dalle mani degli autori, e comunque la sicurezza totale di leggere il Nuovo Testamento come girava alla fine del secondo secolo, all'inizio del terzo secolo. I vari tentativi fatti sia dai protestanti che dai cattolici in questi ultimi 150 anni hanno portato infatti a risultati tutti, direi, concordi. Tuttavia, chi veramente assicura che il testo si sia conservato sostanzialmente integro è la Chiesa, è l'insieme dei cristiani, la quale fin dalla metà, vi dicevo, del secondo secolo si è preoccupata di controllare le copie che venivano man mano confezionate, in modo da verificare la loro fedeltà rispetto ai testi più antichi. Quegli stessi testi infatti venivano proclamati nelle comunità, venivano letti nelle liturgie, e quindi era compito della Chiesa di controllare che fossero fedeli alla tradizione apostolica e a quei criteri che vi ho detto, ecclesialità, cioè fossero sempre corretti in tutte le chiese alla stessa maniera, apostolicità, cioè che riportassero davvero la testimonianza degli apostoli, e tradizionalità, fossero conformi alla fede che essi avevano ricevuto. E che la Chiesa abbia fatto un ottimo controllo è dimostrato anche dal fatto che i manoscritti che sono stati scoperti recentemente, in questo secolo, confermano pienamente, no, tutti i manoscritti antichi. A questo punto due parole, anche perché è un tema molto di moda, sui cosiddetti Vangeli apocrifi. E quegli altri scritti che la Chiesa non ha definito canonici, che la Chiesa non ha definito ispirati, che la Chiesa non ha definito portatori della parola di Dio, che valore hanno? Fin dall'inizio, vi ho detto, la Chiesa distingue dei Vangeli canonici dai Vangeli apocrifi. La parola apocryphos vuol dire segreto, cioè Vangeli riservati agli iniziati, come quelli degli gnostici, in cui dominava un linguaggio da setta, un linguaggio ermetico, se volete. Ed erano libri che non erano all'indice, ma erano libri consigliati per la lettura privata. Cioè, la Chiesa ufficialmente legge questi come parola di Dio. Se poi vuoi leggerteli come un romanzo, come una cosa che ti fa piacere, eccetera, leggeteli pure, ma sappi che noi non garantiamo che questi siano parola di Dio. Questo è il Vangelo apocrifo. anche se ci sono dei padri che si scagliano con molta forza contro queste cose qui, perché qualcuno invece tendeva poi a propagandarli come parola di Dio. Allora abbiamo Girolamo che dice la loro origine è sconosciuta e falsa, abbiamo Origene che dice la loro dottrina è erronea, abbiamo ancora Girolamo e Rufino che dicono la lettura pubblica deve essere proibita, Ireneo, Tertulliano, Clemente che dicono sono usati solo dagli eretici, eccetera. Però erano libri di cui la Chiesa ti diceva, raccontano cose sulla vita del Signore o su altri personaggi dell'Antico Testamento. Se te li vuoi leggere è come leggerti un libro, come leggerti un romanzo, come vederti un film che non è parola di Dio. Sappi che noi non garantiamo niente. Allora, classificazione. Possiamo dividerli tra apocrifi dell'Antico Testamento e apocrifi del Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento abbiamo i libri storici, i libri profetici, i libri apocalittici, i libri didattici o morali, ne abbiamo una serie infinita, non sto a tediarvi, ma qualcuno l'avete già sentito dire, il libro dei Giubilei, l'Apocalisse di Mosè, il Testamento di Salomone, il libro di Enoch, l'Assunzione di Mosè, eccetera, eccetera. Una parola in più sugli apocrifi del Nuovo Testamento, perché voi sapete sono stati tirati fuori da scrittori recenti. Soprattutto noi sapete che Corrado Augias e Mauro Pesce nel libro Inchiesta su Gesù hanno basato tutto il loro scritto sul cosiddetto Vangelo di Tommaso del terzo secolo che la Chiesa avrebbe nascosto, eccetera eccetera. Oppure voi sapete che Dan Brown nel Codice da Vinci ha basato tutto il suo scritto sul Vangelo di Filippo del IV secolo. Allora, cosa sono questi due Vangeli? Questi due Vangeli, tra l'altro vedete uno del III, uno del IV secolo, sono stati ritrovati nel 1945 a Nag Hammadi, nell'Alto Egitto, dove c'è stato il primo monastero pacomiano, e sono stati ritrovati insieme. Sono Vangeli molto tardivi, vedete, quindi uno del III, uno del IV secolo, quindi sono molto tardivi, che la Chiesa non ha mai riconosciuto. Insieme a questi Vangeli abbiamo apocrifi anche degli Atti, gli Atti di Pietro, gli Atti di Paolo, la lettera di Gesù ad Abgar, abbiamo degli Apocalissi, eccetera. Possiamo dividere questi apocrifi del Nuovo Testamento essenzialmente in sinottici, cioè quelli che in qualche misura cercano di dire le stesse cose che hanno detto i Vangeli sinottici, come il Vangelo degli Egiziani, il Vangelo di Pietro, il Vangelo degli Ebrei, quelli eterodossi, cioè quelli che proprio sono stati scritti ad uso e consumo degli eretici, come il Vangelo degli Ebioniti, in cui oppure come il Vangelo di Tommaso Gnostico, e poi addirittura quelli immaginari. Pensate il protovangelo di Giacomo che racconta tutte notizie sull'infanzia di Gesù, sulla nascita di Gesù, sulla nascita di Maria, il transitu Marie, no? Guardate che questi Vangeli hanno lasciato dei pesanti segni nella religiosità popolare, perché molte cose che noi tradizionalmente portiamo avanti non sono nei Vangeli ortodossi, ma sono nei Vangeli sinottici. Ecco, erano forse, nei Vangeli apocrifi, sono dei Vangeli che nascono dal desiderio forse di completare quella conoscenza del Signore che a volte si vede troppo scarna, no? Nei racconti evangelici, e allora si cerca di tirar fuori tutta una serie di altre cose in cui magari c'è anche qualche cosa di vero, magari c'è anche qualche cosa di vero, perché io quando vado a predicare, voi sapete che il mio corso biblico più grande, insomma, lo tengo sempre all'Istituto Sant'Anna, mi torna sempre male dire alle suore del Sant'Anna che Sant'Anna e Gioacchino sono menzionati solo dagli apocrifi, no? Tutti noi citiamo Sant'Anna e Gioacchino, ma sono personaggi degli apocrifi. Tutti noi pensiamo al bue e all'asinello, ma sono personaggi degli apocrifi. No, cioè, tutti noi, perché nel Vangelo non se ne parla assolutamente, tutti noi nella capanna, nella grotta di Betlemme, tutti noi abbiamo in mente la Veronica, ma della Veronica se ne parla soltanto negli apocrifi, e potremmo andare avanti all'infinito su tante cose che sono entrate nella tradizione cristiana. Ecco perché vi dicevo, talora sono stati utilizzati, no? Per esempio l'Apocalisse di Pietro, di cui Eusebio parla come un falso, è letta da Metodio di Olimpio come un testo ispirato e veniva letto il Venerdì Santo in alcune comunità palestinesi. Oppure pensate che nella liturgia Pro Eligendo Pontefice, cioè di quando consacrano il Papa, o meglio nominano il Papa, in questa liturgia viene ampiamente utilizzato un libro apocrifo che è il terzo libro di Esdra. È finito lì, anche nella liturgia. Allora, questi libri apocrifi hanno un grande valore storico, però, perché ci fanno capire l'ambiente in cui si diffondeva l'Evangelo, ci fanno capire il modo di percepire da parte di alcuni cristiani del mistero cristiano con le loro incorrenti di cristianesimo, con le sue valenze, con le sue peculiarità, ma visto in questa maniera così non ufficiale, privata da parte di qualcuno. Apocrifi sono ritenuti anche alcuni testi patristici di grande valore. Pensate al Pastore di Erma, l'Epistola di Barnaba, la Didache, l'insegnamento dei 12 Apostoli, i canoni e le costituzioni apostoliche che appartengono alla liturgia patristica. Ecco, possiamo poi anche classificarli secondo le origini. Allora abbiamo gli apocrifi di origine giudaica, ovviamente, che si riferiscono tutti all'Antico Testamento. Abbiamo apocrifi di origine giudaica con aggiunte cristiane, perché i primi cristiani erano dei furboni, prendevano magari degli scritti dell'Antico Testamento e li cristologizzavano un po' per far presa sui loro amici ebrei. Abbiamo degli apocrifi invece di origine cristiana, ovviamente come i Vangeli, come la letteratura di Pilato, come gli Atti apocrifi degli Apostoli, come le lettere apocrife, come le Apocalissi apocrife, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sono testi che nascono in un contesto cristiano, che ci danno quindi delle indicazioni profonde dell'ambiente cristiano, dell'humus in cui nascono anche i Vangeli sinottici. Sono libri che talora possono contenere anche delle parole di Cristo che non sono state riportate dagli altri, ma noi non abbiamo la certezza. Però ci sono molti storici che dicono che, non so, questo, quella tal frase compresa in questo quel Vangelo apocrifo, in questo quello scritto apocrifo, probabilmente una frase davvero di Gesù, perché per lo stile, per la conformazione linguistica, per la struttura, per come è arrivata, eccetera, ma la Chiesa non ne dà garanzia. La Chiesa dà garanzia di questi 27 scritti che rispondono ai criteri di, come vi ho detto, ecclesialità, apostolicità, tradizionalità. A questo punto veniamo all'ultimo punto, che è quello della interpretazione delle scritture. La Chiesa allora ha riconosciuto che questi 27 libri del Nuovo Testamento che voi avete tra le mani sono i libri che riportano davvero l'insegnamento del Signore, quale ci è stato tramandato dagli apostoli e da coloro che hanno avuto un'esperienza diretta. Allora, come capire che questi libri ci portano davvero l'insegnamento del Signore? Chi è autorizzato a interpretare queste scritture, a trarre da queste scritture la parola di Dio per noi oggi? Allora, la Chiesa ci dice con chiarezza che tutto l'Antico Testamento è parola di Dio, perché lo ha detto Gesù stesso. Gesù stesso ha detto: non un iota, non un apice dell'Antico Testamento andrà perduto, ma esso è per voi vincolante, è parola di Dio. Lo riporta questo pensiero Paolo nella seconda lettera a Timoteo, quando dice: tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile per l'insegnamento, per convincere, per correggere, per formare alla giustizia, affinché l'uomo del Dio sia formato perfetto, pronto in ogni opera buona. Ce lo conferma Pietro nella sua seconda lettera, quando dice: abbiamo ben salda la parola profetica, alla quale voi fate bene ad attenervi, come a luce che splende in un luogo scuro, finché non splenda il giorno e non si levi nei vostri cuori la stella del mattino. Questo sapendo in primo luogo che nessuna profezia può diventare di interpretazione propria, infatti non per volontà di uomo fu fatta una profezia, ma mossi dallo Spirito Santo parlavano questi uomini da parte di Dio. Quindi noi abbiamo questa certezza, che l'Antico Testamento è parola di Dio per noi, perché ce l'ha detto Gesù, perché ce lo confermano Paolo e Pietro. Certo, per i cristiani l'Antico Testamento contiene una rivelazione incompleta, contiene una rivelazione provvisoria che viene portata invece a compimento soltanto da Gesù. Ecco perché i cristiani si sono permessi di lasciare cadere molte norme che erano invece contenute nell'Antico Testamento. Pensate alle norme, per esempio, sulla purità dei cibi, che già Gesù aveva relativizzato in Marco 7,19. Pensate alle norme sui sacrifici, pensate alle norme giuridiche come quella della circoncisione, il divieto di farsi immagini. Su alcune Gesù ha parlato esplicitamente, su altri no, ma la Chiesa ha autorevolmente detto che il Signore, che l'interpretazione del messaggio del Signore poteva andare in questo senso. Le lettere di Paolo. Le lettere di Paolo, la prima Chiesa ci dice, vanno considerate parola di Dio, cioè vanno messe sullo stesso piano delle altre scritture. Seconda lettera di Pietro, Pietro scrive: la magnanimità del Signore nostro ritenete la salvezza, come anche l'amato nostro fratello Paolo, secondo la sapienza data a lui, scrisse a voi, come anche in tutte le lettere, nelle quali vi sono cose difficili da comprendere, che gli ignoranti e i deboli stravolgono, come anche le altre scritture per la propria perdizione. Quindi dicono chiaramente, le lettere di Paolo vanno interpretate come le altre scritture. Allora ecco che Antico Testamento, Vangeli, lettere di Paolo sono considerati ispirati, cioè la Chiesa dice in essi parla lo Spirito di Dio, in essi c'è quanto Dio vuole rivelare all'umanità. Cioè, la Bibbia è un messaggio di Dio, ma le parole attraverso cui si esprime sono parole umane, scritte secondo la mentalità, secondo la cultura dell'autore umano. E allora ogni scritto, per essere accuratamente capito, per essere correttamente compreso, deve essere interpretato. E voi sapete che già dall'inizio la tradizione antica ci presenta due metodi per interpretare la Bibbia. C'è la scuola teologica di Antiochia di Siria, che prevede un'interpretazione letterale, cercando il senso preciso delle parole scritte dall'agiografo, dallo scrittore sacro, cercando di capire esattamente tutto quello che egli voleva comunicare nel testo. C'è la scuola invece teologica di Alessandria, che preferisce un'interpretazione di tipo allegorica, allo scorrere, dico altro, cioè simbolica, basata sul principio che la parola può avere molti riflessi, che, come dicevano gli antichi, la parola di Dio è come un martello che batte sulla roccia, dall'unica martellata nascono mille scintille diverse che derivano tutti dall'unico impulso della forza di Dio. Ecco. Ovviamente questi significati allegorici, al di là della parola, devono essere mantenuti nel sensus ecclesiae, nel modo di sentire dei cristiani. Ma chi interpreta? Cioè, come posso sapere che quello che io leggo lo leggo correttamente? Come posso sapere, per dirla con Giovanni XXIII, di scoprire qual è la verità sotto il velo delle parole? Parole che talora sono in generi letterari a me non propri, sono in generi letterari di popoli di altre culture, scritti con modi di dire di millenni di anni fa. Allora, sicuramente l'interpretazione ci è garantita, primo, dalla presenza dello Spirito Santo. È lo Spirito che è risorto dai suoi che ci guida alla verità tutta intera. Gesù, nel momento in cui risorge e ascende al cielo, ci dona il suo Spirito. Aveva detto in Giovanni 14: io pregherò il Padre che vi darà un altro paraclito affinché sia con voi nei secoli. Lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscerete ed egli vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tutte le cose che io disse a voi. Ancora Giovanni 16: quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità, vi guiderà verso tutta la verità. Infatti non parlerà da se stesso, ma dirà quanto ascolta e vi annuncerà le cose a venire. Ecco, da questi testi del Nuovo Testamento si deduce che lo Spirito Santo è lo Spirito di verità. Quindi lo Spirito Santo è lo Spirito che Gesù, asceso al cielo, dà alla sua Chiesa e resta presente in noi per guidarci alla verità tutta intera. Questa è l'infallibilità della Chiesa. La Chiesa è infallibile perché Gesù ha promesso che il suo Spirito ci guiderà alla verità tutta intera. Come opera questo Spirito? Questo Spirito opera innanzitutto attraverso la coscienza del cristiano. Ovviamente una coscienza formata. Questo non vuol dire appunto che ciascuno fa quel cavolo che vuole, ma ciascuno che ha meditato la parola di Dio nella tradizione della Chiesa, nella tradizione apostolica, nella sua coscienza, no, può con sicurezza sapere che lo Spirito li guida alla verità tutta intera. Ma questa coscienza non è la norma assoluta, perché la coscienza può avere dei dubbi nell'interpretazione della scrittura. Allora dicevo, questa coscienza deve essere formata, cioè deve essere autenticata, deve essere conforme soprattutto al sentire della Chiesa. Secondo la testimonianza delle Chiese antiche, la Sacra Scrittura non è da sola il fondamento e la norma della fede, in quanto per almeno 30-40 anni la Sacra Scrittura non c'è stata. È stata la Chiesa la norma della fede, è stata la tradizione apostolica, è stata la prima comunità che ha portato avanti la parola di Dio. Quindi la Scrittura è uno strumento in mano alla tradizione cristiana per portare la parola di Dio, ma non è da sola il fondamento della tua sicurezza di attingere direttamente al pensiero del Signore. Lutero penserà diverso. Lutero vuole bypassare la mediazione della Chiesa e ti propone in sola scrittura, no? Nel 1500, mentre invece tutta la tradizione della Chiesa voleva che fosse la Chiesa stessa, no, la responsabile della trasmissione della verità, in base alla parola del Signore che dice ai suoi discepoli: amen dico a voi, quanto legherete sulla terra sarà legato anche nei cieli, quanto scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. E Agostino d'Ippona nel 430, nel suo Contro Epistulam Fundamenti, scrive: non crederei al Vangelo se non mi spingesse l'autorità della Chiesa Cattolica. Vincenzo di Lerin, che muore prima del 450, dice: la Sacra Scrittura, per la sua stessa sublimità, non viene interpretata da tutti nello stesso senso. Uno ne spiega i detti in un modo, l'altro in un altro. Sembra quasi di poterne dedurre tanti uomini, tante sentenze. Ma per questo, per tante tomposità di vario errore, è necessario che la linea interpretativa degli scritti apostolici e profetici sia guidata dalla norma del senso ecclesiale. Vedete, di nuovo il sensus ecclesiae, e cattolico universale. Nella stessa Chiesa Cattolica dobbiamo curare con grande attenzione di attenerci a ciò che è stato creduto ovunque, sempre e da tutti. Guardate che queste tre affermazioni sono fondamentali. Credo che nessuno meglio di Vincenzo di Lerena abbia espresso il senso del canone. È canonico solo quello che è sempre stato creduto ovunque, la cattolicità, sempre, nel tempo e da tutti. Cioè, infatti, continua Vincenzo, è veramente propriamente cattolico, per lo stesso significato e la stessa forza della parola, che comprende universalmente tutto. Ma ciò avverrà solo se ci atterremo all'universalità, all'antichità e al consenso. Allora, questa Chiesa che ci trasmette l'interpretazione corretta, da chi è formata? Dagli apostoli. Gli apostoli erano la fonte di autenticità per interpretare l'insegnamento del Signore. Gesù aveva detto: chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me, chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato. Nella grande preghiera del Giovedì Santo Gesù ha detto: io ho comunicato loro la tua parola e il mondo li ha odiati. Come tu hai mandato nel mondo me, anch'io mando nel mondo loro, e per essi io santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati nella verità. Tra gli apostoli sicuramente ha una funzione particolare Pietro. Io dico a te: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di lei. Darò a te le chiavi del regno dei cieli, e ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ancora dopo: Simone, Simone, ecco, il Satana cercò di vagliarvi come il grano, tu una volta convertito conferma i tuoi fratelli. Poi il famoso discorso del pasci miei agnelli, pasci le mie pecore, nell'apparizione pasquale di Giovanni 21. Allora ecco che quindi la Chiesa è infallibile. Cosa vuol dire l'infallibilità della Chiesa? L'infallibilità della Chiesa è la certezza che la Chiesa ti può dire, che è norma di fede, come diceva Vincenzo di Lerin, ciò che è stato creduto da tutti, dovunque e sempre. Quindi tutti i cristiani nel loro insieme sono infallibili. E i cristiani nel loro insieme hanno sempre ritenuto infallibile il vescovo di Roma in quanto successore di Pietro e il concilio ecumenici in quanto insieme dei vescovi successori degli apostoli. Su questo punto non sono d'accordo i protestanti e in parte anche gli ortodossi. Per i protestanti, dicevo già prima, la fede si fonda sulla sola scrittura. E loro dicono: i testi che nella Sacra Scrittura vengono detti a Pietro e che vengono detti ai primi apostoli non viene specificato anche ai loro successori. Perché anche i protestanti sono d'accordo del primato di Pietro, anche i protestanti sono d'accordo del primato dei dodici, ma dicono: non si dice niente dei loro successori. E su questo negano la tradizione apostolica che noi invece accettiamo. Per gli ortodossi è infallibile il concilio ecumenico, ma non il Papa Vescovo di Roma, quantunque anche, almeno fino al IX secolo, al tempo del patriarca Fozio, essi accettarono che il Papa era infallibile. E solo si può dire dall'XI secolo, per le note controversie politiche, che non l'accettarono più. Concilio Vaticano I, 1870, sintetizza così: il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, cioè quando, adempiendo il suo compito di pastore e dottore di tutti i cristiani, in base alla sua suprema autorità apostolica, definisce una dottrina riguardante la fede o la morale che tutta la Chiesa deve ritenere, gode di quella infallibilità di cui il Divino Redentore ha voluto dotare la sua Chiesa. Attenzione, che cosa dice la Chiesa Cattolica? Primo, il Papa non è infallibile perché l'ha detto lui, ma perché tutta la Chiesa ha sempre riconosciuto, sempre, dovunque e ovunque, che la parola di certezza che era stata detta a Pietro era trasferita ai successori di Pietro e ai successori degli apostoli. Ma attenzione, la Chiesa ti dice chiaramente che Pietro è infallibile non per qualunque cosa dica, ma per il vescovo di Roma, primo, quando definisce cose che riguardano la fede o la morale. Quindi non se ne dice di votare sto partito o quell'altro, o se fare la liturgia girata, non so, ecco, quando definisce la fede o la morale. Secondo, quando dice in modo inequivocabile che quanto egli afferma deve vincolare in maniera piena tutti i cristiani. Cioè, quando dice chiaramente: io affermo questa verità, chi non crede è fuori della Chiesa, chi non crede anatema sit. Quindi il Papa fa mille discorsi. Questi mille discorsi per noi godono di grande autorevolezza, perché è il successore di Pietro, eccetera, ma sono vincolanti solo quando parlano di fede e di morale e quando esplicitamente egli li definisce come dogma da credere, al di fuori del quale non c'è appartenenza alla Chiesa Cattolica. Quindi dovete capire bene, quindi il Papa è infallibile quando ci dice che Maria è Immacolata, quando ci dice che Maria è assunta in cielo, quando ci dice che nella Trinità sono 3 e non 27, ma in altre cose, pur avendo un pensiero autorevole, la Chiesa non ritiene che egli abbia l'infallibilità. Secondo, il Concilio. Il Concilio è infallibile quando è ecumenico. Cosa vuol dire ecumenico? Tutti i vescovi devono essere invitati. Un sinodo non è infallibile, perché raggruppa solo alcuni vescovi. Ci sono dei sinodi locali, dei sinodi tematici, dei sinodi che ogni tanto il Papa fa chiamando alcuni vescovi per avere dei consigli. Il sinodo non è infallibile. Il concilio ecumenico, cioè in cui tutti sono stati invitati, è infallibile. Se, primo, definisce verità che riguardano la fede o la morale, quindi non la storia o le scienze, eccetera. Secondo, quando dice espressamente in modo inequivocabile che intende vincolare la fede di tutti i cristiani, quindi con le varie formule anatema sit, sia scomunicato o formule equivalenti. Secondo, quando procede all'unanimità o a maggioranza. Terzo, quando è in armonia col vescovo di Roma. Quindi il concilio è infallibile quando promulga verità di fede morale, dice esplicitamente che queste sono vincolanti, quando lo stabilisce a maggioranza importante e quando è in sintonia con il vescovo. Quindi, per la tradizione cristiana, un'affermazione riguardante la fede è sicuramente vera se, primo, o è scritta in maniera inequivocabile, chiarissima nella Bibbia e soprattutto nel Nuovo Testamento, secondo l'interpretazione umane della Chiesa, unanime della Chiesa; secondo, se è stata creduta come verità di fede da tutti dovunque sempre, è il famoso sensus ecclesiae, lo abbiamo detto tante volte questa sera; terzo, quando è stata definita infallibilmente da un vescovo di Roma o da un concilio ecumenico che te la pongono nel campo della fede e della morale come vincolante. Al di fuori di questi casi, il cattolico può personalmente accettare come verità di fede anche altre affermazioni contenute nella tradizione, ma non ha il diritto di imporle come tali ad altri o di giudicare come eretico chi non la pensa come lui. Cioè, se io non credo che sia esistita Sant'Anna e San Gioacchino, sono libero, non è dogma di fede. Se io non credo al bue e all'asinello, sono sempre nella fede, non è un dogma vincolante di fede. Se non credo alle 3 cadute di Gesù andando al Calvario e che sia arrivata la Veronica col telo, questo fa parte della tradizione, ma non è vincolante nella fede. Così anche, voi sapete che tante affermazioni della Chiesa in campo a volte storico, scientifico, eccetera, sono state poi ampiamente contraddette dai pontefici successivi, ma in questo non parlavo ex cattedra, cioè per definire verità di fede o di morale in cui vincolavano la fede dei credenti in maniera esplicita. Ecco, abbiamo fatto un cammino forse un po' scientifico, forse un po' anche complesso, ma credo che dei credenti che normalmente cercano ogni giorno, no, di verificare la propria vita alla luce degli insegnamenti di Gesù, abbiano il diritto e il dovere di chiarire quale sia l'autenticità di questa parola di Dio che ogni giorno essi masticano, meditano e pregano, e su cui basano la propria vita, e su cui basano la propria speranza, e su cui basano anche il proprio morire e il senso completo del loro esistere.